Marco 16, dal versetto 15 in poi. Quanti stanno ricevendo dal Signore stasera? Che meraviglia, eh? Ed egli disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti. Se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Amen. Versetto 20. Ed essi poi se ne andarono a predicare dappertutto. Cosa? Il Vangelo che è la buona notizia. Siamo così abituati alle brutte notizie che non crediamo più alle buone notizie. E quando ascoltiamo una buona notizia, subito pensiamo: dov'è la fregatura? Noi non possiamo cambiare Dio, non possiamo cambiare la grazia di Dio, perché la grazia di Dio non è un insegnamento, non è una dottrina, non è una materia di scuola biblica. La grazia è la persona stessa di Gesù Cristo. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. E Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. E quello che loro fecero è talmente semplice. Il versetto 20 è scritto che loro andarono dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola. Cosa andarono a predicare loro? Il Vangelo. Dio confermava cosa? La parola. Il Vangelo, la buona notizia, la parola. Personalmente faccio una distinzione qui tra il fatto che quando la Bibbia parla del Vangelo non parla della Bibbia, parla della buona notizia. Ci sono alcune cose nella Bibbia che non sono una buona notizia in realtà. Il Vangelo è la buona notizia. La parola di Dio, il Logos di Dio, la persona stessa di Gesù Cristo, lui è la buona notizia. E una delle cose che noi vediamo qui è che Dio non andava in giro confermando le persone. Come diceva Francesco all'inizio. Dio conferma ciò che noi predichiamo, lui non conferma ciò che noi non predichiamo. Se noi predichiamo la buona notizia, lui confermerà la buona notizia. Se noi predichiamo la brutta notizia, il diavolo confermerà la brutta notizia. E una delle cose straordinarie che vediamo qua è che Dio non conferma le persone. Siamo in una società e viviamo in una società dove tutti noi abbiamo bisogno di conferme, dove tutti noi abbiamo bisogno di una pacca sulla spalla e di qualcuno che ci dica ben fatto, di qualcuno che ci dica nessuno è più bravo di te, di qualcuno che ci dica come fai tu le cose, o come predichi tu, o come canti tu, o come gestisci tu, o come tu pasturi, o come te non c'è nessuno. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di conferme, ma dobbiamo comprendere che le conferme di cui abbiamo bisogno non possono venire dagli uomini. Non possono venire dagli uomini. Ed essi andarono dappertutto e Dio operava con loro confermando la parola. Confermando ciò che loro predicavano. Un giorno Dio mi disse: non ti aspettare che io confermi qualcosa che tu non predichi. Se tu non predichi sui miracoli, non succederanno. Se tu non predichi sul soprannaturale, non insegni su questo, non lo vivi tu e non lo insegni ad altri, non rilasci la buona notizia, io non posso confermare che io confermo ciò che esce dalla tua bocca. Non possiamo utilizzare il soprannaturale per confermare il nostro ministero. Non possiamo usare il soprannaturale, la benedizione di Dio, per confermare ciò che noi stiamo predicando. Dio non conferma te, Dio conferma ciò che di puro esce dalla tua bocca. Dio non conferma la tua sana dottrina, Dio conferma la buona notizia. È così fondamentale che noi comprendiamo questo. Quando Dio si serve di noi, Lui non sta confermando noi, perché noi stiamo portando qualcosa di più grande di noi stessi, che è il regno di Dio ed è il nome di Gesù. Ed è questo quello che Lui confermerà. Perché il regno di Dio, l'opera di Dio, dice la Bibbia, è basata ed è fondata sulla fede, non su di te. Se io finisco di predicare, Dio ne sceglierà mille altri, migliori di me, che faranno la sua opera. Quanti si sono accorti che da 2000 anni il regno di Dio va avanti senza bisogno di noi? A volte cerchiamo di difendere Dio, di difendere la sua parola, di difendere la sua dottrina. Dio sa cavarsela da sola. Dio sa fare bene il suo lavoro. Dio conferma la sua parola. Dio non conferma quanta unzione hai, che rivelazione che hai, quanto è bella la tua comunità, quanto è bella la nostra denominazione, quanto è grande il nostro ministero, quanto è straordinario quello che facciamo. Dio conferma la sua parola. Dio si è servito, lo leggiamo nella Bibbia, di persone che tutto avevano nel cuore tranne che il regno di Dio, eppure Dio si è servito di loro perché Dio aveva un solo interesse, portare avanti il suo regno. Amen. Ed è questo quello che dobbiamo comprendere, dobbiamo portare avanti il suo regno, non il nostro ministero. Noi siamo come un vapore di fumo, come l'erba che oggi c'è e domani si secca, e il regno di Dio andrà avanti lo stesso. Siamo strumenti nelle mani di Dio, siamo vasi nelle mani di Dio, siamo dei canali attraverso i quali scorre la sua ricchezza, ma siamo solo canali. Onorati di essere i suoi figli, onorati di fare la sua volontà, ma oggi ci siamo, domani scompariamo. Non ha importanza se si ricorderanno di noi, ciò che rimarrà è ciò che abbiamo fatto in Cristo, questo è quello che rimarrà per sempre. Loro andarono, non restarono, loro andarono e predicarono dappertutto e Dio confermava la sua parola con i segni che l'accompagnavano. Gloria a Dio per le persone che decidono di alzarsi dalla sedia e andare. Perché qua la situazione si faceva veramente drammatica. A noi piace leggere Marco 16 dal versetto 15, ma se lo leggiamo dal verso 1 al verso 14 è drammatico. Tutto inizia con una donna che vuole andare a imbalsamare Gesù. Ma pensate voi a Gesù imbalsamato. Versetto 1. Trascorso il sabato, Maria Maddalena, madre di Giacomo e Salome, acquistarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. Volevano imbalsamare la vita. È come se vuoi chiudere il vento dentro una bottiglia. Sono un po' come i napoletani che dentro le bottiglie hanno aria di Napoli. Come fai a imbalsamare la vita? Volevano imbalsamare, volevo prendere il corpo, svuotarlo dentro e metterlo dentro una vetrina. E magari avrebbero fatto anche un bel business, perché avrebbero creato un via vai di persone da tutto il mondo. Venite ad adorare, qua c'è Gesù imbalsamato, venite a toccare. Avrebbero creato la reliquia per eccellenza. Arrivarono nella tomba, sappiamo tutti la storia, c'è l'angelo che dice: che ci fate qui? Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, è risorto. Amen. E non solo è risorto, vi precede in Galilea. Vi aveva detto che vi avrebbe incontrato in Galilea, che ci fate ancora a Gerusalemme? È risorto, che ci fate qui? Nella tomba, lo cercate nella tomba, la vita nella tomba, volete imbalsamare la vita? Non è qua, è vivo, e non solo è vivo, ma già si è fatto un po' di chilometri. Vi precede in Galilea, li aspettava al lago, aveva preparato la colazione, pesci e pane. Che meraviglia, vero? Ma c'è qua una storia. Maria ritorna dai discepoli dicendo: ho visto gli angeli, Gesù è risorto. Guardate qua in Matteo 16 al versetto, dov'è? Versetto 7. Andate a dire ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Ed esse uscite prontamente fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, la quale aveva scacciato 7 demoni, e l'andò, l'annunziò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, udito che egli viveva, dissero: gloria a Dio, è vivo! Maria è andata dagli undici e ha detto: è vivo, è risorto! E loro hanno detto: alleluia! No, dice qua al versetto 11 che non credettero. Gli apostoli. Quelli che ci vengono raffigurati così. Versetto 12. Dopo queste cose apparve in un'altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri e loro dissero: gloria a Dio, è vivo! No, dice qua al versetto 13, ma non credettero neppure a loro. Guardate di che tipo di gente si è fidata Gesù per affidargli il mandato dell'evangelizzazione mondiale. Persone alle quali i responsabili, i pastori, leader che sono qui, non gli affiderebbero neanche le chiavi della comunità, neanche la scopa, la paletta, lo straccio per pulire i bagni dei santi. Versetto 14, finalmente. Infine apparve agli undici. Infine, come per dire, devo venire di persona. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola. Erano così depressi, così scoraggiati, che non facevano altro che mangiare. Ti è mai capitato di mangiare dalla tristezza? A volte capita. Per affrontare la depressione comincia a ingozzarti. Dice qua al verso 14, infine apparve agli undici mentre erano a tavola. E cosa fece lì? Rimproverò per la loro durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano risuscitato. Sapete cosa c'è dopo il versetto 14? C'è il versetto 15. Noi leggiamo Marco 16 dal verso 15 e non ci rendiamo conto che c'è il verso 14 prima. Gesù appare agli undici e li rimprovera per la loro incredulità e la loro mancanza di fede e la durezza del loro cuore. E cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Andate. Io so dove li avrei mandati. Io lo so. Andate, ma andate e non tornate, non vi fate vedere più, ma andate, vi do la mia benedizione, andate. Come fai a tradurlo questo? Andate, c'è tanto posto nel mondo, andate. Come disse qualcuno, per il Signore siamo disposti pure ad andare a quel paese. E noi leggiamo sempre dal versetto 15, ma c'è il versetto 14. E credo che chiunque sano di mente, se fosse stato lì accanto a Gesù, che dopo averli rimproverati per la loro incredulità e mancanza di fede e durezza di cuore, Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate la buona notizia ad ogni creatura. Se io fossi stato là, gli avrei detto: Gesù, se tu dai il mandato dell'evangelizzazione a questi qua, il Vangelo a Roma non arriverà mai. Il Vangelo in Brasile non arriverà mai. Ma di chi ti stai fidando? Vi rendete conto, ci rendiamo conto di chi si è fidato Gesù? Sapete di che cosa ci parla questo? Che quando Dio inizia un'opera buona in te, Lui la porta a compimento. Non importa chi tu sei, non importa quello che stai facendo, non importa quello che stai credendo, non importa come stai vivendo, se Dio ha iniziato una cosa in te, Lui si fida di te. Lui si fida di te. Come fai a fidare il Vangelo a uno come Pietro? Come fai? Gente che ti ha lasciato solo alla croce nel momento più delicato e più difficile, dove ci avevi più bisogno, ti hanno abbandonato, ti hanno lasciato da solo, e ora stai investendo la salvezza dell'umanità intera nella loro vita. Come fai? Ci rendiamo conto di che cosa è la grazia di Dio? Che quando Lui mette gli occhi su qualcuno, nessuno lo convince del contrario. Stiamo parlando di miracoli, stiamo parlando del regno, parliamo di Filippo, il signor nessuno, fatto diacono, spuntato dal nulla. C'era bisogno della persecuzione per far arrivare il Vangelo in Samaria. Non andò di sua spontanea volontà, lui scappò da Gerusalemme e ops, si trovò in Samaria, e lì predicò il Vangelo del regno, lì predicò Gesù, il nome di Gesù, e dice la Bibbia, tutta la città fu convertita, tutta la città ricevette con gioia il messaggio, tutta la città si battezzò in acqua, tutta la città fu battezzata nello Spirito Santo. Perché? Semplicemente perché il Signor nessuno decise di aprire la bocca. Quanta potenza c'è nella tua bocca? Quanti miracoli, quanta gloria può uscire dalla tua vita se tu ed io semplicemente ci alziamo dalla sedia e andiamo a predicare il messaggio più semplice e più straordinario che Dio abbia mai dato all'umanità. Il messaggio della buona notizia. Gesù ti ama, non ti vuole giudicare, ti ha salvato. Hai problemi? Preghiamo per te, crediamo in Dio di miracoli. Non è una tecnica, non sono 5 punti per essere guariti, 7 punti per avere una vita di prosperità, 10 punti per avere una vita benedetta, 15 punti per prelevare i regali alla fine della stagione. I punti li danno all'ospedale o al supermercato. Non sono tecniche, è un messaggio semplice. Prima del versetto 15 viene il versetto 14, Gesù entra, porte chiuse, appare agli undici e li rimprovera. Se è Gesù che rimprovera, qualcosa da rimproverare ce l'avrà, sì o no? Li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore, cosa fa subito dopo? Fa qualcosa che nessun essere umano si sarebbe mai sognato. Affida loro il mandato dell'evangelizzazione mondiale. Io a gente così non gli affiderei neanche le chiavi, neanche la preghiera prima dell'offerta. Eppure Gesù li investe di autorità. Questi sono i segni che hanno creduto, a che accompagneranno tutti coloro che hanno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni. Ragazzi, voi caccerete i demoni. Voi caccerete i demoni. Voi parlerete nuove lingue. Voi prenderete in mano i serpenti. Voi avrete una protezione soprannaturale. Finché farete quello che io vi dico, voi avrete una protezione soprannaturale. E voi imporrete le mani sugli infermi e farete quello che io ho fatto agli altri. Perché chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Alleluia. Ci vogliamo rendere conto che Dio non aspetta qualcuno dall'estero per fare cose grandi in Italia, ma che tu ed io siamo la risposta alle nostre stesse preghiere. E che la dobbiamo finire di aspettarci sempre che Dio faccia qualcosa tramite qualcun altro, che Dio vuole servirsi delle tue mani, della tua bocca, di te, nel nome di Gesù. Dio vuole servirsi di te. Quando Dio ha messo gli occhi su di te, Lui ha visto bene. E non si pentirà mai di averti scelto. Non si pentirà mai di averti unto. Non si pentirà mai di averti dato la sua parola. Non ti si pentirà mai di averti dato il suo messaggio meraviglioso da portare all'umanità. Voglio concludere con Matteo 9, dei passaggi che abbiamo letto già, che ha citato Francesco, e concludiamo in Matteo 9, versetto 35. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando l'Evangelo del... Smettiamola di predicare il Vangelo degli evangelici. Smettiamola di predicare il Vangelo della Chiesa evangelica. Non se ne può più. Non se ne può più. Le persone stanno morendo e stanno scappando dalle nostre comunità, e hanno ragione. Gloria a Dio che lo fanno. La loro salvezza è andarsene via dalle nostre comunità. Non se ne può più. Perché stiamo predicando un Vangelo pervertito, che non è il Vangelo del Regno di Cristo. Ci riempiamo di sermoni, di insegnamenti, e non c'è più la potenza di Dio. Non c'è più la potenza di Dio. E diamo la colpa alle persone perché non hanno fede. Diamo la colpa alle persone perché hanno peccato. Diamo colpa alle persone. No, la colpa è dei responsabili. La colpa è nostra. Se stare nella casa del padre significa stare accanto ad un fratello del figliol prodigo che è antipatico e religioso, meglio andarsene via. Io sono convinto che il figliol prodigo se n'è andato da casa perché aveva problemi col fratello. Le persone vanno via perché hanno una immagine sbagliata di Dio. Continuiamo a dichiarare che la salvezza è se vengono nelle nostre comunità, se noi preghiamo per loro, se fanno le loro offerte, danno le loro decime. Dichiariamo protezione, benedizione, prosperità sulle persone che ci danno, e appena qualcuno ci manca di rispetto lo malediciamo, facciamo il fuoco intorno a loro, terra bruciata attorno alle persone, e diciamo anche agli altri di non salutarli, di non telefonare. È uno schifo, è scandaloso. Noi non stiamo predicando il Vangelo, stiamo predicando qualcosa di satanico. Il vero satanismo è quando diamo un'immagine diabolica di Dio alle persone. Questo è il vero satanismo. Gesù disse alla Samaritana: voi adorate quel che non conoscete. E molti nelle nostre comunità adoriamo colui che non conosciamo. E in Matteo 9,35 parla di Gesù che andava attorno. Oh, quante volte Gesù avrebbe potuto fermarsi e creare dei gruppi di preghiera, fare delle comunità. È vero o no? Quando lo volevano fermare, Gesù diceva: no, io sono venuto per andare a predicare nei villaggi. Non fermatemi, per favore. Versetto 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Noi quando a volte vediamo le folle, vediamo opportunità. Come i politici. Quando vedono le folle, vedono voti. Opportunità di andare al potere. I politici si interessano alle persone finché le persone danno a loro il voto. E noi siamo così a volte. I cantanti, gli attori, i musicisti, quando vedono le folle vedono il successo. Vedono opportunità di guadagno. Vedono opportunità di avere la propria immagine nei giornali, su internet. Quanti like, quanti mi piace, quanti followers. Gesù vide le folle e ne ebbe compassione. Perché le vide come pecore disperse, senza pastore. E la cosa straordinaria, questa per me è stata una rivelazione che l'altra volta Francesco parlava proprio nella conferenza a Torino, quando Gesù disse, allora si girò verso i suoi discepoli e disse: la messe è veramente grande e gli operai sono veramente pochi. Gesù non ha mai promesso che gli operai sarebbero stati abbastanza, mai. Perché non lo saranno mai abbastanza. La messe, la raccolta è veramente grande, gli operai sono veramente pochi. La parola operai significa uomini e donne di fatica, alle quali piace faticare per le cose del regno, per gli affari di famiglia. E Gesù disse ai suoi discepoli: pregate il Signore della messe. Non disse pregate per la raccolta. Sapete che non esiste un solo versetto nel Nuovo Testamento che ci dice di intercedere per la salvezza delle persone? Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che ci dice di pregare per la salvezza delle persone. Non esiste. Noi abbiamo predicato qualcosa che non è mai stato scritto. Noi abbiamo insegnato cose che non sono mai state insegnate da nessuno. Noi continuiamo a predicare sulla nuova nascita dopo che Gesù ne ha parlato una volta alle 2 di notte con un religioso fariseo. Gesù ha predicato il Vangelo del Regno e nelle lettere di Paolo, nel Nuovo Testamento, non si vede mai una volta, non si legge mai una volta che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. Mai. Solo una volta. C'è un accenno che Paolo fa riguardo a Israele. Dice: io prego affinché loro siano salvati. E subito dopo dice: tanto Israele sarà salvato alla fine. E noi impostiamo le nostre preghiere, le nostre intercessioni per la salvezza delle persone, mentre Gesù dice: pregate il Signore della messe che spinga operai. Gesù ha sempre detto: il problema non è la messe, il problema non è la raccolta, il problema siamo noi. Vi ricordate in Giovanni 4, dal versetto 34, cosa dice? Dice: alzate gli occhi e guardate come le campagne già sono bianche per la mietitura. Io vi mando a mietere qualcosa per la quale voi non avete faticato. Voi entrate nella fatica di altri. Perché? Perché il problema non è la salvezza delle persone. È il problema mancano le persone che predicano. Perché seconda Corinzi 5:19 dice che Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e c'è bisogno di qualcuno che lo vada a dire, perché lo Spirito del Signore è su di me ed egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, cioè per predicare la buona notizia. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, non a liberare i prigionieri, a proclamare la liberazione dei prigionieri, a dare la vista ai ciechi, non a rimettere libertà, a dare la libertà, a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno della grazia, l'anno del giubileo, l'anno in cui le persone ritornano in possesso di qualcosa che hanno perduto. In Luca 9 vediamo che Gesù stava andando a Gerusalemme e i samaritani non vollero accogliere Gesù. E Giacomo e Giovanni, spinti dall'amore di Dio, dalla compassione di Dio, dissero a Gesù: vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo e li bruciamo tutti quanti come ha fatto Elia? Pieni di compassione, no? Proprio erano traboccanti d'amore, di passione per le anime. Vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia? Cioè, 2 ore prima non erano riusciti a cacciare un demone. 1 ora prima avevano visto uno che cacciava i demoni e gliel'avevano impedito. E Gesù ha detto: non glielo impedite. E ora, ripieni dell'amore di Dio, volevano fare scendere il fuoco dal cielo sopra i samaritani. E Gesù, dice la Bibbia, si girò verso di loro e li sgridò e disse: voi non sapete di che spirito siete, perché il Figlio dell'uomo non è venuto a distruggere le anime degli uomini, ma a salvarle. Dice: se ne andarono in un altro luogo. Sapete dove se ne andarono? In una cittadina chiamata Sicar, dove Gesù incontrò una donna in un pozzo, in Samaria. I discepoli se ne andarono in paese a mangiare, a comprare il cibo, panini e Coca-Cola. E Gesù rimase lì, al pozzo, a mezzogiorno, con il sole a picco, che chiedeva da bere ad una donna samaritana che aveva avuto 5 mariti e stava convivendo con il 6°. Sappiamo tutti la storia, Gesù conquista il cuore di questa donna, la donna lascia il secchio ai piedi di Gesù, dice la Bibbia, e corre verso la sua città. E mentre lei scende verso il paese, i discepoli salgono pieni con le buste, pieni di mangiare. Arrivano da Gesù, vuoi qualcosa da mangiare? Gesù disse, io ho un cibo che viene da parte del Padre mio, che non è il cibo di questo mondo, ma è fare la volontà sua e compierla. E i discepoli pensano, qualcuno gli ha dato da mangiare. Vedete, la religiosità ci rende stupidi. Stupidi. Non ci fa vedere. E Gesù li ha guardati e ha detto, ma alzate gli occhi. E quando è che gli disse alzate gli occhi, dice la Bibbia, quando è scritto qualche versetto prima, la città intera di Sicar stava andando verso Gesù. E Gesù disse, alzate gli occhi, guardate quello che sta succedendo. Le campagne sono bianche per la mietitura. Voi pensate al mangiare mentre dovreste essere lì a seminare. Siete scesi in paese, volevate uccidere i samaritani, volevate fare scendere il fuoco dal cielo e ci siete andati a comprare pure il mangiare. Dovevate evangelizzare e invece qualcun altro ha fatto il vostro lavoro al posto vostro. E ora guardate questa città. Che sta venendo, dice la Bibbia, tutta la città accorse a Gesù. E Gesù dimostrò una cosa, dice, quelli che voi volevate uccidere fino a qualche ora fa, sono qui. E dice la Bibbia, addirittura in Giovanni 4, alla fine, che loro chiesero a Gesù di rimanere con lui, di rimanere con loro per altri giorni. E Gesù dice, la Bibbia rimase altri 2 giorni. Il problema non è la raccolta. Il problema è che messaggio stiamo dando. Il problema non è la raccolta. Pregate il Signore della Messe. Fammi Pietro. Lui traduce. Gesù si gira verso di Pietro e gli dice, verso i discepoli, pregate il Signore della Messe che spinga operai nella Messe. Matteo 9, versetto 38, l'ultimo verso, mettiti in ginocchio e prega. Padre! Non fare un religioso così. Padre! Dillo, padre! Mando operai! Spingi operai! Cioè, una preghiera non sarà mai esaudita questa cosa. Fatta così. Signore, spingi operai. Questo è il versetto 38. Se voi leggete il verso successivo, capitolo 10, il versetto 1, no, non so, dice che Gesù prese i 12 e lì? E lì? E lì? Mandò. E lì? Mandò. Versetto prima, Pietro pregava, diceva, Signore! Spingi operai. E Gesù di dietro che spingeva Pietro, no? E Pietro dice, Signore, lasciami stare, Signore. Sto pregando che tu spinga operai. Il Signore dice, appunto. Signore, lasciami stare. Sto pregando che tu spingi operai. E Gesù dice, appunto. Signore, ma perché mi spingi? Non l'hai capito che tu sei la risposta alle tue stesse preghiere. Grazie. Non hai compreso che tu sei la risposta alle tue stesse preghiere, perché quando tu preghi per il risveglio in Italia con tutto il cuore, Dio vuole servirsi di te. Ok, lo dico meglio. Come dice Francesco, proviamo da questo lato. Quando noi preghiamo con tutto il cuore che Dio mandi operai, che Dio faccia miracoli, che Dio mandi il risveglio, Dio vuole servirsi di te. Dillo alla persona accanto a te, Dio vuole servirsi di te. Alleluia. Dillo. diglielo, diglielo, il Signore vuole servirsi di te. Il Signore mi ha dato una parola per te mentre stavo cantando. Il Signore mi ha fatto vedere che il Signore ti sta aprendo delle porte meravigliose in diverse parti del mondo. Che il Signore si servirà di te con ancora più semplicità. Il Signore si servirà di te con delle parole semplici che usciranno dalla tua bocca. E ci saranno delle parole che usciranno, che saranno semplici, ma che avranno un carico di autorità. Così come dice la scrittura quando Gesù dice guariva con la parola. Ci saranno delle parole che tu rilascerai e vedrai dei miracoli straordinari. A volte vedrai delle situazioni nella tua vita personale peggiorare. E nel ministero andare a invece ad essere ancora più forti, ancora più grandi. Ci sono delle cose che Dio sta cambiando nella tua vita e nel tuo carattere. E c'è una maggiore compassione, maggiore amore che Dio verserà dentro di te. E il Signore mi ha fatto vedere che tu, mentre parlerai di Lui, ci saranno dei momenti in cui scoppierai in un pianto a dirotto davanti a tante persone. Davanti a tante persone. E sentirai proprio la compassione di Gesù dentro di te. La stessa compassione che Lui aveva guardando le folle. E tutto quello che accade nella tua vita è semplicemente per renderti sempre più simile a Gesù. Affinché tutto quello che esce dalla tua bocca sia molto più efficace. Ci sono delle porte che si aprono, sono porte nelle quali tu dovrai entrare, una dietro l'altra. Ma arriva un momento dove il Signore ti darà sapienza per saper scegliere quali porte, perché ci sono delle porte che si apriranno che non saranno da parte di Dio. E Dio ti darà dei segni particolari per comprendere. E ci saranno delle porte attraverso le quali tu entrerai e passerai, che saranno come dei lucchetti che apriranno tante altre porte. Scegliere la porta giusta in alcuni momenti ti aprirà in maniera, e si moltiplicherà, sarà una cosa esponenziale. Una porta aprirà tante altre porte di conseguenza. E lo Spirito Santo ti manderà uomini di Dio, suoi profeti, per parlarti in maniera chiara. Ci saranno dei progetti nei quali tu ti vorrai coinvolgere, dove Dio ti rivelerà che non sono cose da parte sua, anche se sono cose attraenti e cose belle, ma la loro fine sarà una trappola. A trap. Ma Dio ti darà sapienza perché conosce la purezza del tuo cuore e Lui ti proteggerà da ogni trappola. Alleluia. Luca, il Signore mi ha fatto vedere una cosa. Il Signore mi ha fatto vedere che anche per te Lui aprirà delle porte in maniera particolare all'estero. Vedo proprio il Signore mi ha fatto vedere delle porte che si apriranno in maniera meravigliosa all'estero. Questo ti creerà dei problemi di gestione di tempo con rispettivo lavoro e chiaramente rispettiva famiglia. Ci sono delle porte che Dio ti riaprirà, ci sono delle cose dove tu sentirai una chiara spinta, anche se questo significa sacrificio, ma sentirai forte da parte di Dio di andare in quella direzione, anche se avrai alcuni problemi per questo. Poi ci saranno delle opportunità che Dio ti darà, dove Dio ti darà l'opportunità di scegliere. Questa è la benedizione di Dio abbondante. Dio ti darà l'opportunità di scegliere determinate cose, dove potrai scegliere per il bene tuo, per il bene della tua famiglia e per il bene dei tuoi figli. Ma ci sono delle porte meravigliose e tu vedrai in maniera così bella e veloce che le stesse opportunità che Dio ti aprirà in Italia a livello quantitativo, Dio le aprirà all'estero e Dio ti farà andare in posti dove nessuno è mai andato. Dio ti darà l'opportunità di iniziare delle cose nuove e sento questo dirti: non trattare con semplicità o con marginalità le piccole cose, perché da queste piccole cose Dio susciterà uomini e donne di Dio e ministeri che nasceranno proprio dal tuo ministerio. Non disprezzare le piccole cose, sii grato a Dio e sappi vedere non solo l'opportunità, ma Dio ti darà una lungimiranza, Lui ti farà vedere in maniera chiara e lontana alcune cose, ok? Ci saranno persone che cercheranno di intrappolarti su alcuni lati del tuo ministerio, facendoti delle proposte allettanti. Il Signore ti chiama a dipendere da Lui, totalmente da Lui. Il Signore ti ha chiamato ad essere come un pioniere, un rompighiaccio, uno spartiacque, qualcosa che darà poi ad altri l'opportunità di entrare. Però vedo come delle luci che si accendono in Europa e delle luci che si accendono fuori dall'Europa, dove Dio ti porterà, Dio ti chiamerà. Ci saranno delle opportunità in Africa che Dio ti darà, ci saranno delle opportunità che Dio ti darà in Sud America, ci saranno delle ottime opportunità nel Nord Europa e Dio ti darà la saggezza, la sapienza per come gestire tutto questo. Ma stai attento alle piccole cose, perché nelle piccole cose, quello che il Signore mi fa vedere in questo momento è: quando Gesù è nato in un posto dove nessuno avrebbe mai immaginato. È nato in un posto dove nessuno avrebbe mai immaginato. E da quella piccola stalla, insignificante e puzzolente, è iniziata la salvezza per l'umanità. Quando Dio vuole iniziare qualcosa, non è plateale. Dio inizia sempre con le piccole cose. Amen. Alleluia. Ci alziamo in piedi, per favore. Alleluia. Alleluia. Paolo, il Signore mi ha dato una parola per te. Grande Paolo Montecchi. Un uomo che Dio ha usato in maniera potente per questa nazione, per far entrare molti in una nuova mentalità. L'apostolo Paolo Montecchi è stato usato da Dio per andare a scardinare delle fortezze religiose nella vita di centinaia, nella vita di migliaia in questa nazione. E mentre stavamo cantando, il Signore proprio mi ha dato queste parole da darti. Il Signore disse: non è finita per niente, figlio. Non è finita per niente. Io sto solo cambiando alcune cose. Non è finita assolutamente. Davanti a me non è assolutamente finita. È terminato ciò che non era da me, ma ciò che è da me è solo all'inizio. E quello che il Signore mi faceva sentire lo voglio pronunciare con assoluto onore e rispetto nei tuoi confronti, che sei stato e sei sicuramente un uomo e un punto di riferimento per la nazione. Dio, quello che mi faceva sentire è che Dio sta cambiando alcune cose nel tuo modo di vedere, nel tuo modo di relazionarti con la nazione. Ci sono delle cose, Signore mi faceva vedere, ci sono delle cose che Lui sta cambiando dentro di te, affinché quello che nascerà sarà molto più veloce e sarà molto più fruttifero di quello che è successo negli anni passati. Sentivo molto forte questo, come ho detto all'inizio: niente è finito, non è finita per niente. è soltanto l'inizio di qualcosa che non avrà mai fine. È soltanto l'inizio, una piccola fiamma che darà fuoco a tanti altri. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Code blessed shade che rabbia. Socori andere le mosso d'oro, masciate che rabbia. Sondere de chiesi de chiesi shade che rabbia. Stiamo un attimo in presenza di Dio ancora qualche istante. Alleluia. Socori andere le mosso d'oro, masciate. Shade che rabbia. Siamo alle soglie di qualcosa di talmente grande nella nostra nazione. Siamo alle soglie di qualcosa di talmente straordinario nella nostra Italia. Qualcosa che occhio non ha mai visto, qualcosa che orecchio non ha mai udito, qualcosa che non è mai salito in cuor d'uomo. Questo è ciò che Dio ha preparato per la nostra nazione. Alleluia, Dio vuole servirsi di ogni singola persona. Dio sta facendo comprendere che non è il ruolo dei ministri, è il ruolo del corpo. Cose che sono state dette da anni. Io ho sentito fratello Paolo Montecchi predicare e insegnare su questo tanti anni fa. Dio sta riportando alla luce, alla nostra attenzione, qualcosa di non di nuovo, ma qualcosa di antico che è stato coperto semplicemente. Questa è la rivelazione, scoprire qualcosa che già c'è. Non qualcosa di nuovo, perché se lo tieni coperto per tanto tempo e poi lo scopri dopo tanto tempo, è come se fosse nuovo, ma non è nuovo. È qualcosa che è sempre stato in realtà. Dio sta riportando alla luce qualcosa di meraviglioso. È il ministero del corpo di Cristo. Alleluia. Code blaster shade che era la so de che era la shade che era la Francesca.